dal libro del Vesuvio. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino, il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerli. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommerse i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Allora, è vero che, come avete detto, avete seguito con la registrazione, riprendiamo un attimo alcuni elementi dei capitoli precedenti dell'altra volta, perché ecco, sì, noi siamo costretti ovviamente a sezionare il testo in varie parti, perché ecco, dobbiamo. Ma c'è una continuità, e quindi già nel momento della partenza c'è un inizio, c'è qualcosa, ci sono degli elementi che sono poi importanti, ecco, per comprendere ciò che sta avvenendo. Avevamo visto l'altra volta come quando Israele parte, non si sa bene che tipo di percorso abbia fatto. Avevamo parlato di un esodo fuga e un esodo di espulsione, che l'ipotesi sono due, che anzi probabilmente ci sono stati vari momenti in cui componenti del popolo sono usciti, hanno fatto questa esperienza dell'uscita dall'Egitto. Probabilmente in precedenza gruppi che sono stati addirittura scacciati dall'Egitto, e quindi hanno preso la via più corta, più semplice, quella del mare, mentre altri gruppi successivamente, che abbiano invece guidati da Mosè, fatto una fuga, ecco, siano scappati, ecco, come viene descritto anche nel libro dell'Esodo, e quindi in questo caso questi hanno preso una strada un po' più complicata, più pericolosa, ma meno battuta, per cui per il deserto. Quindi ci sono queste due, e sembra che oggi gli studi archeologici e storici propendono per l'ipotesi che, ovviamente queste sono sempre tutte ipotesi, no? Però ecco che l'esperienza dell'esodo, appunto, che noi leggiamo nel libro della Bibbia, sia stata fatta da un gruppo ristretto di tribù, probabilmente le due tribù discendenti di Rachele, cioè Giuseppe e Beniamino, e che poi dopo, una volta riuniti in Palestina, sia diventato patrimonio comune di tutti, di tutte le tribù, ecco, di tutto il popolo. Questa è un po' una delle ipotesi più recenti, diciamo, ecco. Però comunque quello che è più importante è che dal punto di vista del territorio, voi avete qui all'inizio una cartina, ovviamente che è un po' ipotetica, però che appunto descrive l'esodo come passante attraverso il deserto, proprio perché si pensa che questo sia il percorso fatto da queste tribù. Un altro elemento che non è molto, che diciamo non è molto chiaro, è quello del numero degli israeliti che sono usciti dall'Egitto. Secondo il capitolo 12, al versetto 37, il numero degli israeliti che hanno iniziato questo viaggio di liberazione, dice, furono 600.000 uomini capaci di camminare senza contare i bambini. È un numero assolutamente iperbolico e irrealistico, incredibile, perché bisognerebbe appunto aggiungerci i bambini, le donne, quelli che non erano abili a camminare, e si arriverebbe a un numero circa di 2 milioni e mezzo, 3. Quindi è assolutamente improbabile. Però la parola che in ebraico significa mille, significa anche clan, gruppo, famiglia, si potrebbe dire. Allora può darsi che in realtà quello che viene stato inteso, è stato interpretato come 600 migliaia, sia in realtà 600 nuclei familiari. Allora in questo caso diciamo si arriverebbe, considerando un po', ecco, la media delle famiglie di quel tempo, sui 5-6 mila persone. Allora ecco, è sempre un numero elevato, però sicuramente questo sarebbe una situazione molto più realistica. Quello che poi dopo va aggiunto è anche il fatto che sempre il capitolo 12, il versetto 38, dice che una grande massa di gente promiscua partì con loro. Quindi l'esperienza dell'esodo raccoglie gente di vario tipo, è una massa non omogenea, non è un popolo, ma sono persone probabilmente che erano disperati, erano anche loro schiavi, erano persone che se ne sono volute andare, si hanno preso l'occasione, si sono accodati e sicuramente erano persone non benestanti, no, che avevano dei problemi, potevano essere anche persone pericolose, non gradite. Succedeva spesso, anche quando si parlerà di Davide, si dirà che Davide mise insieme un esercito con tutti gli scontenti di Israele. A volte anche noi si dice che noi siamo un esercito degli scontenti di Israele, perché siamo tutti. Quindi è un gruppo raccogliticcio che diventerà solo in seguito un popolo. E vedremo. Di solito si dice che Israele diventa un popolo, ed è vero, al momento che riceve la legge, ma stasera vedremo che c'è un altro elemento importante che crea coesione. La durata della schiavitù. Si dice che la schiavitù è durata 430 anni, anche questo non numero storico come si pensa noi, è un numero simbolico. Più avanti nei profeti si dirà che il Tempio di Gerusalemme è stato costruito 480 anni dopo l'uscita dall'Egitto. Allora tutti questi numeri sono molto aggiustati per esempio 480 è 12 per 40, c'è tutto anche uno studio che io ora adesso, nel quale non entro ovviamente, è solo così per darvene conto, di una tradizione di numerologia, cioè di simboli numerici che si chiama, per quanto riguarda la tradizione ebraica, la gematria, che interpreta tutti quei numeri della Bibbia, che sono anche, guardate, molti di quelli del Nuovo Testamento, quando gli evangelisti dicono che Gesù ha sfamato 5.000 uomini, ecco, anche lì senza contare le donne e bambini, cioè, chiaro, sono numeri simbolici, ecco, non sono numeri, ecco, quando si dice, Matteo dice che quando arrivano i re magi, Erode insieme a tutta Gerusalemme si preoccuparono, insomma, non è che tutta Gerusalemme si preoccupò perché, ecco, va bene, quindi sono tutta una serie di elementi simbolici, ecco. Un elemento invece fondamentale è la funzione della notte. Sempre il capitolo 12, perché stiamo vedendo la preparazione a quello che succede, sempre nel capitolo 12, al versetto 42, c'è una frase importantissima. Una notte di veglia fu questa per il Signore. Mentre egli li condusse fuori dal paese d'Egitto, questa notte è per tutti i figli di Israele da celebrare come veglia del Signore di generazione in generazione. Questa frase vorrebbe una lezione tutta per sé, è il mistero della Pasqua, che è racchiuso tutto in questa notte di veglia. Notte di veglia per il Signore, questo è bellissimo, è il Signore stesso, viene rappresentato come che sta sveglio, che vigila, che veglia per liberare il suo popolo. La Pasqua è un evento notturno, qui tutto succede di notte. La notte è il segno dell'incapacità dell'uomo di agire, di operare, di vedere, di comprendere. Noi dobbiamo pensare non alle nostre notti illuminate da lampioni o con le strade. Ecco, una notte nel deserto, io non l'ho mai vissuta, non lo so, ma cioè, ecco, il buio, il nero, l'impossibilità assoluta di vedere e di comprendere ciò che succede attorno. I rumori diventano angosciosi, no? Diventano minacciosi. Allora la notte è il momento della paura ed è il segno della morte. In questa notte, in una notte di quel genere, interviene il Signore come una luce, come colui che porta la libertà e la vita. Questo versetto è diventato fondamentale nella liturgia ebraica, perché dice che sulla base, che a causa, si potrebbe dire, della veglia del Signore in questa notte, ogni ebreo è chiamato a celebrare questa veglia, di generazione in generazione, a ripetere, a vivere questa veglia. E questo versetto è anche il fondamento della nostra liturgia e della nostra veglia pasquale. E qui sarebbe interessante, per questo dicevo ci vorrebbe una lezione solo per questo, farò solo un accenno, al rapporto tra l'evento e il rito. Vedete adesso qui, mentre si descrive il rito della Pasqua, si racconta l'evento della Pasqua e mentre si annuncia l'evento si ricavano, si ricevono le indicazioni per il rito. C'è una stretta connessione, non c'è rito senza l'evento e non c'è un evento senza il rito. Guardate, questo è anche la nostra Eucaristia. L'evento e il rito sono un memoriale, ci insegna la nostra fede. Cioè sono un ricordo di ciò che Dio ha fatto per gli ebrei nell'Esodo, per noi nel mistero pasquale di Gesù Cristo e in tutti i misteri pasquali della nostra vita. Quello si diceva prima, noi abbiamo avuto il dono di Dio di vivere questo mistero pasquale a Natale, non celebrato solo nella messa, ma vissuto insieme a Don Mauro. Quello è stato un evento pasquale. E quindi ecco, il memoriale cos'è? Il ricordo del passato che ci permette di comprendere il presente e ci anticipa il futuro. Questo è ogni nostra liturgia, soprattutto la liturgia eucaristica. Altro elemento importante è come il narratore spiega quello che Dio sta facendo. Dio non ha raccontato tutto a Israele, non ha raccontato tutto a Mosè, ma a noi ci viene raccontato tutto quello che Dio ha intenzione di fare, e questo perché così noi possiamo comprendere ciò che sta accadendo e possiamo subito vedere come ciò che accade non è determinato dall'uomo, non è una decisione umana, ma è un intervento di Dio. Poi c'è un'altra cosa che di solito si passa abbastanza sotto silenzio, ma su cui voglio dire anche qui due parole, è il fatto che Mosè porta con sé le ossa di Giuseppe. Giuseppe, se voi vi ricordate l'anno scorso quando siamo arrivati alla fine, no, è morto in Egitto e ha fatto promettere ai suoi figli che quando sarebbero partiti, sarebbero andati via dall'Egitto per tornare nella terra di Canaan, avrebbero portato con sé le sue ossa. Adesso nel capitolo 13, qui al versetto 19, si dice proprio questo, che Mosè porta le ossa di Giuseppe, e questo serve proprio per creare il collegamento fra la storia dei patriarchi e la storia dell'Esodo. Portando via le ossa di Giuseppe dimostrano che c'è una separazione netta e definitiva tra il popolo e l'Egitto e tutto ciò che l'Egitto significa. Ho parlato della notte, di questa notte assoluta, si potrebbe dire, del deserto, con una tenebra impenetrabile, ma il Signore provvede per il suo popolo, perché il popolo è accompagnato da una colonna di nube e di una colonna di fuoco, dicono i versetti 21 e 22 del capitolo 13. Formano una colonna di nube e di fuoco. Anche questo è un linguaggio molto liturgico. La nube è usata spesso come segno della presenza di Dio, perché la nube che cosa fa? Mostra e nasconde, indica una presenza, ma nello stesso tempo anche nasconde questa presenza. Contemporaneamente è un indizio e anche un impedimento. E lo sappiamo che quando l'angelo arriverà, va da Maria, gli dice lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra, che è la presenza di Dio, ma che rimane in qualche modo invisibile. Quindi tutto questo dice simbolicamente che Dio è lì, è presente anche se è invisibile. E dice quanto Dio anche nella nostra vita è presente, anche se spesso per noi è difficile percepirlo. E allora, ecco, nel capitolo 14 troviamo il racconto degli eventi della grande notte, di questa notte, in forma narrativa. Anche questo succede spesso nella Bibbia. Nel capitolo 15 lo stesso racconto, si potrebbe dire, che molto probabilmente è più antico rispetto alla narrazione del capitolo 14, lo stesso evento viene ricordato con un canto, con un salmo, e come sappiamo, ecco, insieme questi capitolo 14 e 15 costituiscono la terza lettura della nostra veglia pasquale. Anche qui ci sono uniti insieme testi di tradizioni diverse, per cui è un po' un mosaico anche questo, ecco. Però è organizzato bene, perché se noi prendiamo tutto il capitolo 14, vediamo che è come suddiviso in tre parti, che fanno come specie di ondate successive, che iniziano, ognuna inizia con una parola di Dio, Dio che dice qualcosa a Mosè, e terminano, ognuna di queste tre parti, con una confessione di fede, da parte di Mosè, da parte degli egiziani, da parte del popolo. Queste tre parti sono i versetti 1-14, 15-25, 26-31. E allora tutto inizia al versetto 1, quando Dio parla a Mosè. Gli israeliti devono andare verso il mare, devono accamparsi sul mare, ma gli egiziani decidono di inseguirli. E il Signore dice una cosa: renderò ostinato il cuore del faraone. Questo ritorna per tre volte, al capitolo 4, al versetto 4, 8 e 17. Il cuore indurito da Dio. Quindi si attribuisce direttamente a Dio la causa dell'ostinazione del faraone. Questo è un elemento per noi è difficile, no? Comprendere. Dio vuole il male per il faraone, per gli egiziani? Questa affermazione non nega la libertà del faraone, anzi presenta proprio il faraone di fronte alla propria responsabilità e alla propria libertà di scelta. L'autore dice che, nonostante che il faraone decida di inseguire, incaponisca nella sua decisione, Dio continua la sua azione. Anche se sa che questo porterà il faraone a prendere una decisione contraria a Dio e al suo popolo, che poi sarà una decisione contraria anche a se stesso, perché porterà alla morte lui e il suo popolo, del faraone dico. Dio però non vuole cambiare modo di agire. Dio non modella il suo modo di agire sulla testa dura degli uomini, si potrebbe dire. Dio sa che continuando in questa opera di liberazione, quell'uomo, il faraone, sarà tanto ostinato da chiudersi definitivamente. Questo lo porterà alla morte. Eppure quell'uomo è libero nella sua scelta, è responsabile, e Dio va avanti nella sua opera. Guardate, la stessa cosa noi la possiamo leggere nel Vangelo, perché forse c'è più chiaro. Gesù nel Vangelo di Giovanni riporta in vita Lazzaro, e questo ha come conseguenza che i capi dei giudei decidono di uccidere Gesù e anche Lazzaro. Gesù, compiendo questo ultimo segno della sua missione, perché quello è l'ultimo segno, subito dopo comincerà la passione, sapeva di scontrarsi in questo modo con il rifiuto delle autorità, quindi poteva non farlo. Forse noi possiamo pensare che avrebbe potuto non farlo, no? E allora tutto sarebbe andato diversamente. Gesù poteva andare incontro, in fondo, no, alla mentalità di queste persone. Invece si è ostinato, possiamo dire, a andare avanti. Se Gesù avesse cambiato metodo, probabilmente quelli non avrebbero smesso di opporsi a lui. Non lo avrebbero eliminato e tutto si sarebbe risolto pacificamente, e tutto sarebbe andato a posto. Allora si potrebbe dire che la colpa dell'ostinazione dei giudei è stata di Gesù, perché lui ha continuato a dire e a fare quelle cose che loro non volevano che lui dicesse e facesse. Ma Gesù aveva un progetto da realizzare, che era il progetto del Padre, e lui ha continuato imperterrito a perseguire quel progetto anche se gli avversari si sono ostinati. Ecco, il narratore dell'Esodo avrebbe detto che Gesù rese ostinato il cuore dei giudei. Non so se capite, no? In realtà è un modo per indicare una reazione che l'uomo liberamente ha all'agire di Dio. E come Dio non cambia il suo modo di agire, che è sempre a favore dell'uomo, nonostante la sua consapevolezza, la sua conoscenza, che questo in alcuni potrà creare una reazione negativa. Quindi, questo tipo di ragionamento è il ragionamento, diciamo, che noi troviamo qui nel testo dell'Esodo rispetto al cuore del Faraone. Ma noi sappiamo che questa è anche parola di Dio, anzi per noi è parola di Dio, per cui ha un valore ulteriore questa parola. Il cuore del Faraone è il cuore dell'uomo, è il nostro cuore, che sempre incontra ma anche si scontra con Dio. Il Faraone qui diventa un tipo dell'uomo, diventa una specie di simbolo, paradigma, di ogni uomo che non vuole accogliere la rivelazione di Dio. Quindi Israele, Dio gli ha detto di accamparsi sul mare e si accampa presso il Mar Rosso. Gli egiziani li inseguono con tutta la loro potenza militare, 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto con sopra i migliori guerrieri. E Israele si trova, si potrebbe dire, imbottigliato in un vicolo cieco. Davanti c'è il mare, che è come un mostro che cerca di divorare, di inghiottire chi tenta di passarlo. Israele era un popolo di terra, non era un popolo di mare, Il mare per loro era sempre abitato da mostri, Ma dall'altra parte c'è l'altro mostro, che è l'Egitto, in armi, che arriva con questi carri. Probabilmente Israele sente anche il rumore, da una parte il rumore dell'acqua, no? Delle onde, da quell'altra parte il rumore dei carri, dei cavalli, del galoppo che stanno arrivando, no? Implacabili. Intorno c'è il deserto, anche quello luogo di morti, dove non si può vivere, no? Israele quindi è in trappola, si sente perduto e quindi grida al Signore. La paura di morire. La paura di morire porta Israele a una interpretazione stravolta di ciò che sta succedendo. In Egitto avevano visto la potenza di Dio, quando con le piaghe. Ora invece pensano che Dio sia cattivo, che li ha fatti uscire per farli morire nel deserto. Non vedono più una via d'uscita, ma vedono solo un cammino di morte. E allora qui nasce la nostalgia dell'Egitto, che nei versetti 10-12 è ripetuto ben 5 volte, questo nome dell'Egitto ritorna ben 5 volte, per dire come diventa quasi un'ossessione. Gli israeliti avrebbero preferito tornare indietro e servire, rimanere schiavi piuttosto che essere lì in quella situazione. Non si ricordano più nulla, sparisce tutto. Le grandi opere di Dio, l'acqua del Nilo diventata sangue, le cavallette, le terre, tutto sparito. Resta solo il desiderio di restare vivi ad ogni costo, e per quello sarebbero disposti a qualsiasi cosa. Eppure avevano con loro le ossa di Giuseppe, che era la testimonianza della fedeltà di Dio, la memoria della storia, delle loro radici, dove Dio era stato presente, era stato grande. E loro si trovano di fronte a una specie a un combattimento tra servire gli egiziani e morire nel deserto. Non c'è alternativa. Da una parte l'Egitto, che è la schiavitù, ma è conosciuta, c'è lì perlomeno una sicurezza, anche se illusoria, anche se è una, appunto, sicurezza di schiavitù. Dall'altra parte invece c'è il deserto, c'è il nulla sconfinato, e poi c'è il mare, che qui non entra nella, se voi leggete poi, io ovviamente vi invito a leggervelo, non entra, loro non prendono in considerazione la possibilità di passare il mare. Il popolo non ha fiducia nella fantasia di Dio, diciamo. Questa è la terza possibilità, che è quella di una via d'uscita attraverso il mare, non è presa in considerazione. Non sanno ancora che le vie di Dio sono sempre impensabili e meravigliose. E guardate che questo nella nostra vita quante volte ci succede, no? Di trovarci in situazioni dove ci sembra non ci sia via d'uscita. E mentre vanno da Mosè a dire che vorrebbero tornare in Egitto, anzi non vorrebbero nemmeno essere mai partiti, non si rendono conto che stanno rimpiangendo quel mostro che li sta venendo a prendere, ad uccidere. E qui c'è proprio l'ironia spesso nella scrittura. L'uomo piccolo e pauroso in fondo è un po' oggetto di ironia. Dicono che era meglio restare in Egitto, ma l'Egitto, mentre parlano dell'Egitto come una terra di morte. Eravamo forse senza tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto. L'Egitto viene visto come un luogo di sicurezza, ma è un luogo dove si muore. Dicono, il problema è, c'erano tombe o non c'erano tombe? No? E cosa fa Mosè? Ha diverse opzioni. Io ne ho individuate quattro possibilità che aveva Mosè. La prima possibilità era quella di svignarsela. Poteva dirgli, sì, in fondo avete ragione, ecco, quello che dite ha un senso, tornate alle vostre tende, fatemi pensare, e ci rivediamo, e nel frattempo tornare nel deserto a Madian dalla moglie, insomma, quindi darsela a gambe. La seconda possibilità era quella di armare il popolo, come anche qualcuno proponeva. Armiamoci e moriamo da eroi. È la scelta del Vangelo, della parola di Dio, vissuta appunto come un eroismo. Il Vangelo come qualcosa che ci chiama a batterci, a resistere con tutte le forze contro il mondo, contro chi non è con noi, contro chi la pensa diversamente da noi, chi vuole fare delle leggi contrarie a noi, non so. Sto pensando a delle persone che conosco. Almeno così dice, si muore, ma perlomeno si muore in gloria, ecco, no? Non facendo la fine del topo qui, il sorcio, come direbbero a Roma, fa la fine del sorcio qui, ecco. La terza possibilità sarebbe quella di cercare di rabbonire gli egiziani, mandare un'ambasceria a dire no, abbiamo scherzato, torniamo indietro tranquilli, cercare di mettere le cose. La quarta possibilità è fidarsi di Dio, perché è il Signore che l'ha portato lì, e quindi il Signore avrebbe agito. E qui è una cosa, è messo molto alla prova Mosè insieme al popolo, e come anche noi quando ci troviamo in questa situazione è la cosa più difficile. Sapete perché? Perché fidarsi di Dio significa non fare niente, e non fare niente anche nella ipotesi che Dio abbia deciso anche lui di non fare niente. La scelta di fede che viene chiesta qui a Mosè è affrontare l'incognita di Dio. La fede chiede decisioni che non sono quelle, o diciamo così, non sono sempre quelle logiche nella logica nostra, non sono sempre quelle che sembrano migliori al nostro modo di vedere. La fede richiede spesso decisioni diverse da quelle che noi pensiamo, ma abbiamo paura di prenderle. Se Mosè avesse deciso di armare tutti quelli che poteva, sarebbe stato un disastro, perché non avrebbero potuto resistere ai 600 carri degli egiziani, tutti i cavalli e cavalieri, ma almeno, ecco, avrebbero fatto qualcosa, l'angoscia sarebbe stata vinta. Quante volte anche noi, no? In fondo facciamo qualcosa perché non fare nulla, non possiamo sopportare, dobbiamo fare qualcosa. Il darsi da fare per organizzare la resistenza, la lotta, o organizzare il ritorno, cercando di parlamentare con il faraone, sarebbe stato sicuramente umiliante, ma sarebbe stato meno angoscioso dell'abbandono della fede. E Mosè che cosa sceglierà tra tutte queste opzioni? Ora, noi abbiamo un'idea un po' trionfalistica e si direbbe noi, sicuramente quella della fede. Non solo. Perché Mosè si barcamena, in realtà. E come ognuno di noi, di fronte a una situazione come questa, Mosè ha due facce. Una, la prima è quella del coraggio, della fede. La seconda invece è quella della paura. La prima, la faccia del coraggio, è quella che chiama il popolo a fidarsi di Dio. Mosè al popolo che dice non c'erano abbastanza sepolcri, dice non abbiate paura, non lasciatevi travolgere dall'angoscia, siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi. E poi dice, il Signore combatterà per voi e voi state tranquilli. Però Mosè ha anche paura, perché subito dopo, questi sono i versetti 11-14, al versetto 15 c'è Dio che dice... Perché gridi verso di me? Quindi vuol dire che Mosè diceva alla gente di stare tranquilla, ma in realtà dentro di sé gridava il Signore anche lui. Diceva qui. E Mosè di fronte al popolo, che lo troveremo più volte, che di fronte al popolo che mormora, Mosè invoca l'aiuto di Dio e diventa titubante. Arriverà anche a aver paura che lo lapidino. Quindi, da una parte Mosè segue lo spirito che lo spinge verso il coraggio della fede. Dall'altra parte però anche lui è preso dall'angoscia. Dunque Mosè è diviso, ma in questo, nel suo gridare a Dio, la fede di Mosè si purifica, finché il Signore non interviene, ordina agli israeliti di riprendere il cammino, tu intanto alza il bastone e stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. E qui viene descritta la scena, che è un po' poi quello che noi abbiamo letto, del passaggio del mare. E e viene descritto un po' come una grande processione, Israele avanza di fronte grazie all'intervento di Dio. Sembra quasi che tutto a questo punto si svolga con calma, no? Quasi nella tranquillità. E questa notte di terrore sembra è la notte in cui Dio combatte per il popolo. Tutto diventa calmo perché non è il popolo che deve combattere, ma è Dio che sta combattendo per il popolo. E qui vorrei soffermarmi un attimo su questo elemento, casomai poi dopo si farà più veloce, perché è un altro di quegli argomenti che noi troviamo nell'Antico Testamento che sempre ci mette in difficoltà. La guerra intesa in senso religioso. Per noi questa è una cosa assurda, no? Ma per gli antichi, come per certi popoli anche oggi, la guerra è strettamente legata con l'esperienza religiosa. La guerra è sempre legata a un rituale religioso. Pensiamo, ora mi viene in mente ora, al palio, no? Non so se sapete, se voi, cioè, insomma, non siamo senesi, ma comunque il palio, cioè, il carro che porta il palio appunto nella piazza del campo con i buoi, era il carro su cui il prete celebrava la messa nel mezzo al campo di battaglia. Quindi c'è, a parte poi tutti i rituali collaterali, no, che con il palio di tipo religioso, ma quell'elemento lì è proprio la testimonianza di questo legame della guerra con l'aspetto religioso. E anche nel Israele, ecco, aveva dei riti che precedevano la guerra, che si svolgevano durante e poi dopo la fine della guerra. Nel libro dei numeri c'è menzionato un libro che si intitola Il libro delle guerre del Signore. Ci sono solo alcuni frammenti, alcune citazioni di questo libro, ma probabilmente questo era un libro in cui erano raccolti dei canti sulle guerre combattute dal Signore. Però guardate, queste non dobbiamo già un po', perché noi abbiamo in testa la guerra santa, no? La jihad, ma non è quello, perché la guerra santa è la guerra fatta dagli uomini a gloria di Dio per conquistare popoli. Invece la guerra del Signore non è fatta dagli uomini, ma è combattuta da Dio stesso. È la guerra fatta da Dio, Dio che combatte, cioè quando il suo popolo è in pericolo, Dio combatte per lui. È la presenza di Dio nel momento del combattimento. La guerra, quella contro il faraone, si potrebbe dire, è la prima delle guerre di Dio. Il popolo consultava i sacerdoti, invocava la benedizione e l'aiuto, faceva gesti rituali, e poi di fatto però chi combatteva era Dio. C'è un episodio nel libro dei giudici, che è la guerra che va a combattere Gedeone. Israele, dopo la conquista della terra, veniva periodicamente attaccato dai popoli intorno, no? Allora in quell'occasione Dio suscitava un giudice che liberava il popolo, e Gedeone è uno di questi e deve andare a combattere, e allora mette insieme 300 uomini, 300 guerrieri giovani, forti, no? E Dio fa: no, dice, troppi. Allora gli dice: guarda, vai al fiume e fai bere tutti gli uomini al fiume, e guarda quali saranno quelli che prenderanno l'acqua con la mano e se la portano alla bocca, e quelli che invece andranno a bere con l'acqua, con la bocca dentro all'acqua. Quelli che vanno con la bocca dentro all'acqua scartali, e gli altri prendili. Poi dice: quelli, no, le armi, le spalle, no, dagli una brocca con un bastone, e quando io darò il segnale, loro dovranno battere la brocca con questo bastone e poi rompere la brocca per terra, e i nemici si impauriranno e se ne andranno. Certo, bere l'acqua in un modo o in un altro è un criterio fondamentale per decidere chi va alla guerra oppure no. Umanamente, no, uno direbbe: ah, sono altre le cose, no? Ecco, questo perché? Proprio per dire sempre che Israele non vince per le proprie capacità, per la propria forza, ma vince perché il Signore, ecco, perché il Signore combatte le sue battaglie. Quindi non è, ecco, la guerra fatta, non è la guerra santa, la guerra fatta in nome di Dio. Questo è, mi preme, ecco, che noi lo capiamo bene. Ma è contrario, è Dio che combatte le nostre battaglie. Ora, nell'antichità la mentalità era che erano le battaglie contro i nemici. Oggi per noi sono le nostre battaglie contro i nostri peccati, contro la nostra poca fede, contro, non lo so, ecco, quello che è le nostre paure, appunto, come per il popolo. Tutti i nemici che noi... E guardate che è un linguaggio questo che, appunto, purificato da significati bellici, noi ritroviamo anche nel Nuovo Testamento. Quando Paolo nella lettera ai Romani dice: dobbiamo combattere il male con il bene, conserva questo schema, anche se in senso metaforico ovviamente, no? Però del combattimento divino. Cristo, noi lo diciamo tranquillamente, che ha combattuto il peccato e la morte e ha vinto, no? È vittorioso. Usiamo un linguaggio di guerra, ovviamente, chiaro, purificato da significati offensivi. Il popolo, appunto, a questo punto è sul mare. Noi siamo abituati a leggere giustamente e a pensare che qui è il passaggio, lo chiamiamo così, del Mar Rosso. Ma in realtà la Bibbia non parla del Mar Rosso. Questa definizione è una definizione successiva della traduzione greca della Bibbia. L'ebraico dice, lo chiama Yam Suf. Yam vuol dire mare, Suf probabilmente la zona che si chiamava così, però la parola Suf significa canne, per cui è il mare delle canne, il mare dei giunchi. Probabilmente c'erano degli acquitrini, va bene, ci sono spiegazioni naturalistiche che dicono che per le maree lì in quel momento il mare e l'acqua si è ritirata e quindi essendo questi acquitrini sono potuti passare, ecco, va bene, però qui c'è qualcosa di più importante, perché l'Esodo usa questa simbologia del mare con un significato molto forte. Il mare è il simbolo del caos, rappresenta le forze del male. Il mare è, nel pensiero degli antichi popoli del Vicino Oriente, il grande mostro primitivo che deve essere squartato perché possa avere origine il mondo. Ed è quello che dice anche il libro della Genesi quando parla della creazione. Per creare, per far emergere la terra, il luogo della vita, Dio divide il mare, separa le acque dalle acque, dice il primo capitolo della Genesi. E il mare e l'Egitto sono associati come simboli del nemico su cui Dio trionfa. È bello perché, guardate, appunto qui si usa lo stesso linguaggio della creazione. Dio separa l'acqua, fa apparire l'asciutto, perché possa esistere la vita nella creazione. Allora, questa dell'Esodo, del passaggio del mare, è una nuova creazione. L'evento dell'Esodo è una nuova creazione, una nuova manifestazione della potenza della parola di Dio. Dio interviene con la sua parola e separa la terra dalle acque e crea la vita per il suo popolo. È interessante per una interpretazione di qualche autore moderno, però mi è piaciuta, l'ho trovata su un commentario, allora legge anziché suf, sof. L'ebraico, vi ricordo che non è scritto con le vocali, quindi la vocalizzazione delle parole è sempre un po' incerta, e sof significa limite. Allora il popolo si troverebbe qui di fronte al mare del limite, Yam Suf, Sof, cioè ciò che blocca il popolo, ciò che blocca l'uomo è il suo limite, la sua naturale impotenza. E allora l'intervento di Dio permette all'uomo, permette a noi di superare il nostro limite, di superare l'ostacolo. Il mare rappresenta tutto ciò che nella nostra vita è impedimento, è ostacolo. E l'intervento di Dio che combatte per il popolo e per noi permette il superamento del limite e la nascita della vita. E un altro elemento interessante è che le acque fanno come un muro, da una parte e dall'altra, in mezzo passa il popolo. C'è una specie di sovvertimento dell'ordine naturale, no? Perché l'acqua sta orizzontale, non sta da sé l'acqua in verticale, E invece qui viene a trovarsi in una posizione che non è, se vogliamo, naturale. Ciò che è il disordine, che è l'acqua, il mare, la massa, permette l'ordine, che è la terra, e si apre il disordine per permettere la terra. E come dicevo, i tre blocchi di questo capitolo vengono chiusi dall'espressione di fede di Mosè, degli egiziani e del popolo. All'inizio il popolo, per la paura, per la notte, manifesta la sua mancanza di fede, vuole tornare indietro, ma non viene condannato per questo, perché non ha ancora gli elementi per credere. Sarà l'intervento di Dio che creerà i presupposti per la fede. E da questo punto di vista, dal punto di vista della nascita, del cammino di fede che Israele è chiamato a fare in questo momento, è importante l'insistenza sul verbo vedere. Mosè al popolo che ha paura dice: siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi, perché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. Questa è la professione di fede con cui Mosè esprime la sua fiducia in Dio che agisce. E alla fine del racconto, ai versetti 30-31, abbiamo sentito, Mosè dice: in quel giorno in quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e nel suo servo Mosè. Israele ha visto l'intervento di Dio e per questo può credere. Hanno avuto fiducia in Mosè, perché se non avevano fiducia in Mosè non andavano a infilarsi in mezzo a tutta quell'acqua. Dio ha parlato a Mosè e quindi loro si fidano di lui, perché inoltrarsi nella notte in questa strisciolina di terra con l'acqua di qua e di là è terribile, fa più paura che rimanere lì dove erano, no? Ma per la fiducia che hanno in Mosè accettano questa insicurezza, lo seguono Mosè. E seguire Mosè significa decidere di lasciar fare a Dio, come dire a Dio stesso dopo: io vi ho portato su ali di aquila. Decidono di lasciarsi portare da Dio. E questa è la terza fase, C'è stata la fase della paura, la fase dell'esperienza, hanno provato, sono entrati, La terza fase è la fede. La fede è il punto di arrivo a cui tutto quello che è successo tende. Tutto deve arrivare alla fede. Tutto è fatto per la fede, perché il popolo creda nel Signore e creda, come dice il testo, nel suo servo Mosè. E anche gli egiziani, se vogliamo, nonostante tutto, sono costretti a credere, perché al versetto 25 dice, no, fuggiamo di fronte a Israele perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Nella notte decisiva, ecco, si arriva al vertice. Tutti riconoscono il Signore. Mosè, che anche lui aveva avuto paura, il popolo e gli egiziani e il faraone, che quando la prima volta era andato Mosè aveva detto: non conosco il Signore e neppure lascerò partire Israele. Allora l'intervento di Dio è servito perché tutti si sono resi conto che il Signore è presente e agisce e combatte. E allora attraverso tutta questa esperienza, tutto questo processo, Israele arriva alla fede. E quando nasce la fede, nasce il popolo di Israele. La notte precedente avevano solo paura, volevano tornare indietro. Il mattino di Pasqua hanno sperimentato l'intervento vittorioso di Dio. E allora adesso si fidano di Lui e credono in Lui. E così è nato il popolo. Da questo atto di fede, dall'acqua è nato il popolo. Dall'acqua nasce il popolo, dal battesimo, nasce il nuovo popolo di Dio. E ora adesso non rimane che lodare Dio. C'è questa, in questa sequenza, è molto importante per noi, per la nostra esperienza, per la nostra vita, vedere, credere, lodare. Perché se noi diciamo di avere fede, ma non lodiamo Dio, non ringraziamo Dio per l'intervento, per quello che abbiamo visto, per cui crediamo, manca molto, non manca qualcosa, manca molto. E allora qui c'è poi il canto del... di fronte, ecco, alla vittoria di Dio, ecco, però basta, troppo tardi. L'unica cosa, ecco, che volevo ancora concludere, ovviamente questo evento, che è l'evento fondamentale, fondante della fede e dell'esistenza del popolo di Israele, è stato nella storia riletto numerose volte. E una rilettura molto bella la troviamo nel capitolo 18 del libro della Sapienza, che dice: mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile. Nel mezzo della notte, la notte era a metà del suo corso. noi applichiamo questo, questa interpretazione del libro della sapienza, dell'Esodo, alla notte di Natale. Nel mezzo della notte la parola stessa di Dio è scesa dal cielo. Eppure la parola, la sapienza parla della Pasqua. Noi dalla Pasqua lo abbiamo applicato al Natale. La celebrazione del Natale è modellata sulla notte di Pasqua. E la notte in cui Dio interviene nella storia è la notte in cui Dio è entrato nella storia. È la stessa notte. Quindi la notte di Natale e la notte di Pasqua si congiungono. È la notte del Messia, è la notte dell'Esodo, dove Dio interviene nella nostra storia e che fa nascere la vita dalla morte attraverso l'incarnazione, attraverso il mistero pasquale. Allora ecco che quello che noi viviamo è un unico mistero. Noi lo dividiamo fra tutte le varie feste, ma in realtà è un unico mistero, che è il mistero della, il mistero che non è non si dice mistero perché è qualcosa che non si capisce, è un mistero perché è qualcosa che non si capisce mai del tutto, che è talmente una realtà talmente profonda che noi abbiamo sempre, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, da comprendere, da sperimentare, da vedere, come dice il testo. Allora il mistero della nostra salvezza è questa notte, una notte in cui Dio entra, porta la luce e dà la vita.